Gli ufficiali dell'Außenkommando della Gestapo di Bergamo sembravano manichini apprestati per una sfilata di modelli della sartoria militare del Reich. Stivali lucidi, divise ben tagliate e ben stirate, portamento fiero e severo. Così il capitano che comandava il reparto, così l'interprete. Il primo era un tedesco che non sapeva neppure mezza parola d'italiano. Il secondo parlava un italiano perfetto, senza accento che non fosse quello di un colto cittadino italiano del nord. L'interprete si chiamava Stromenger. Già sapevo prima della cattura che nel comando della Gestapo delle SS c'era questo Stromenger, membro di una famiglia che da moltissimi anni viveva a Bergamo. Raccontavano che aveva un fratello con la fama di essere un uomo aperto alla solidarietà, un cattolico. L'interprete Stromenger, non conducendo gli interrogatori, non uscì mai da un ruolo estremamente formale, piatto, direi quasi professionale. Traduceva senza inflessioni, senza accanirsi, senza mai ingiuriare. Forse si preoccupava più di accreditare un proprio stile che di apparire come un collaboratore delle SS. Nel corso di uno degli interrogatori terminò la traduzione che stava dettando rivolgendosi a me, per sottolineare che a lui non sfuggiva certamente né l'ambiguità né la falsità delle cose che stavo raccontando. Disse: «Vi conosco io, voi napoletani». Evidentemente faceva riferimento alla mia carta d'identità, che collocava a Caserta la mia nascita. La cosa finì lì e io mi domandavo quale frequentazione potesse mai avere avuto questo interprete con i napoletani, se non riusciva a riconoscere la diversità della mia parlata, che era chiaramente quella di un italiano del nord. Ma poco dopo, la notte stessa, accadde un fatto strano. Io venni riconsegnato ai fascisti che mi chiusero in una cantina trasformata in una prigione con più celle. A un certo punto della notte sentii una mano battere molto adagio alla porta della mia cella che aveva uno spioncino. Mi avvicinai e vidi un milite in divisa fascista che mi chiamava e mi parlava in napoletano. «Paisà!» Continuava a parlare in dialetto e mi offriva una sigaretta. «Fratello mio», pensai, «se apro bocca soltanto Stromenger può pensare che io sia un napoletano, ma poiché tu lo sai sul serio, se io apro bocca tu capisci subito che io a Napoli non ci sono mai stato». Ebbi subito un dubbio, che si trattasse di un trucco architettato per smascherarmi, per vedere se davvero ero di Caserta. E allora ricorsi anch'io a un espediente. Invece di rispondere, mi limitai a mugugnare, a emettere un suono più che delle parole, come se non fossi in grado di parlare a causa delle botte che avevo preso. E conciato lo ero davvero, per cui il mio trucco poteva funzionare. Chi mi vedeva aveva davanti una specie di ecce homo e poteva anche credere che non fossi effettivamente in condizioni di esprimermi. Ancora oggi sono nel dubbio. Era un vero napoletano che tentava, commosso, di fare una carezza a un proprio concittadino straziato dalle botte dei tedeschi? Oppure era un perfido strumento di spionaggio? A distanza di tanti anni voglio fortemente credere di essermi sbagliato. Voglio fortemente credere che in quell'inferno ci fosse spazio per un gesto di umanità e che davvero quel milite fascista cercasse solo un contatto umano. Voglio fortemente credere di avere simulato inutilmente l'incapacità di parlare e di avere così soltanto deluso un uomo buono. Dopo 3 giorni trascorsi nella cantina di quella villa, fui affidato perché mi custodissero a un reparto fascista, lo stesso che mi aveva tenuto il giorno della cattura. Era il reparto della Guardia Nazionale Repubblicana di Bergamo, comandato da un certo Aldo Resmini. Mentre ero in custodia presso di loro, fui sottoposto ad altre 8 notti di interrogatori, sempre da parte delle SS, in un'altra cantina, quella di un enorme edificio in una piazza di Bergamo, vicino al tribunale. In questa cantina erano state allestite alcune celle con diversi banconi di legno per il sonno dei prigionieri. Fu una detenzione molto strana. Di giorno nella mia cella arrivavano solo uomini di questa banda Resmini che mi picchiavano urlando ma senza mai interrogarmi, perché io non ero stato arrestato da loro, non ero un loro prigioniero, ma gli ero stato soltanto affidato in custodia dalle SS che di notte arrivavano e mi interrogavano. naturalmente picchiandomi pure loro. Ma a godere del trattamento della banda Resmini non ero evidentemente il solo. Di giorno e soprattutto di notte sentivo le urla e i lamenti che giungevano dalle altre celle e dalla stanza in cui i fascisti tenevano gli interrogatori dei propri prigionieri. Una notte, dopo il mio interrogatorio da parte delle SS, gli uomini della banda Resmini fecero entrare nella mia cella un giovane massacrato di botte. Lo buttarono sul bancone accanto a me. Mi sembrò in stato comatoso. Feci ciò che chiunque avrebbe tentato di fare, anche se era evidente che non sarebbe servito a nulla. Cercai di bagnare con la poca acqua che avevo un fazzoletto e gli inumidii le labbra, poi cercai di pulirgli gli occhi. Rantolando mi disse che era uno svizzero, di più non riuscì a capire. Era un giovane alto, robusto, biondo. Mentre cercavo di assisterlo per quanto potevo, si aprì nuovamente la cella ed entrò un gruppo numeroso di fascisti della banda Resmini che ricominciarono a picchiare quel povero disgraziato. Erano talmente in tanti che non tutti riuscivano a colpirlo. Così quelli disoccupati si misero a picchiare me. Pochi minuti dopo il giovane svizzero fu trascinato fuori dalla cella e poco dopo sentì una raffica di mitra. Si riaprì immediatamente la porta della cella. Venni prelevato da due della banda e portato nella sala degli interrogatori, dove però non c'erano tedeschi. C'era invece il capo di quel gruppo criminale, Aldo Resmini. Mi si avvicinò e mi chiese: «Avete sentito? Ha tentato di fuggire. Abbiamo dovuto sparare per fermarlo». Immediatamente dopo venni riportato in cella. Perché quella messa in scena? Perché? Ci ho pensato a lungo. Forse quel giovane era prigioniero della Gestapo ed era stato massacrato ma lasciato ancora vivo nelle mani della banda criminale che, per odio o per chissà cos'altro, aveva poi deciso di ucciderlo. Ma per giustificarsi davanti ai tedeschi, i fascisti dovevano sostenere di avere sparato perché il prigioniero stava scappando. E con quella sceneggiata avevano deciso di costruirsi con me un testimone. Non so se questa sia una mia fantasia. Di certo, le menti di quegli assassini erano così elementari e vuote di idee da poter pensare di precostituire delle prove tanto squallide e cretine come quella.